Le 8 e 39 minuti, scusate il ritardo, ma ci stavamo collegando come sempre con il mondo del fantastico, perché come tutti i venerdì mattina, in mezzo a tante cose malinconiche, c'è il momento allegro, felice, spensierato per tutti i bambini all'ascolto, il momento di Andreone, il mago del favolone. Eccolo qua, buongiorno Andreone, bentornato.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, soprattutto alle ascoltatrici.
Caspita, come galante stamattina.
Vabbè, per dare una botta di luce, c'è il sole.
Anche
perché la fiaba non è proprio una grande botta di vita.
Meno male che ha detto botta di luce, temevo dicesse di peggio, ma ascoltiamo la favola di Andreone, il mago del favolone, che oggi ci racconta.
È la fiaba di zia Antonietta. Arriva dall'ascoltatore Vittorio Calore.
Da Vittorio ad Andreone, la fiaba di Antonietta?
Di zia Antonietta. Sì.
Zia Antonietta, ascoltiamo. Va di Andreone.
Un giorno un anziano padre con suo figlio partono dal paese tra le montagne per andare al mercato in città. Un lungo percorso insieme al loro asino. Iniziano a scendere camminando insieme mentre il padre tiene la cavetta dell'animale. Al primo paese che attraversano si sentono osservati e riescono a sentire che qualcuno additandoli dice: «Che sciocchi quei due! Pensano di camminare tanto a lungo fino in città, lasciando camminare l'asino completamente scarico». Allora il padre dice al figlio: «Sali sull'asino, almeno risparmi le forze e non saremo più criticati». E così fanno. Al paese successivo si sentono ancora osservati e qualcuno dice a voce alta: «Non c'è più giustizia né morale oggi». Mentre un giovane riposa sull'asino, il vecchio padre si stancherà tremendamente del lungo viaggio. Allora ai due pare che sia meglio invertire i ruoli. L'anziano padre sale sul mulo, mentre il giovane prosegue a piedi. Passando poi fra certe case di una piccola frazione, si vedono osservati da una signora che dice: «Quel vecchio egoista farà stancare di stanchezza quel povero ragazzo», mentre lui se ne sta, comodamente trasportato, a rimirare il paesaggio. Ecco che ai due pare di trovare la soluzione giusta e definitiva. Salgono entrambi in groppa all'asino e proseguono il loro viaggio. Ma incrociano alcuni signori a passeggio, li vedono voltarsi verso di loro e li sentono dire: «Che crudeli quei due montanari, ammazzeranno di fatica quell'asino che non può durare con tanto peso sulla schiena fino in città, sono degli ignoranti che non hanno rispetto per gli animali». Così padre e figlio si apprestano finalmente a fare di testa loro, senza più ascoltare i giudizi e le critiche degli sfaccendati che nulla sanno di loro.
Ah, è finita?
È finita.
Che morale possiamo trarre da questa bella fiaba?
Non so, che bisogna fare da soli e non bisogna curarsi dei giudizi altrui.
Anche che, perché chi fa da sé, naturalmente,
può far per tre.
Può far per tre, perfetto, perfetto. La favola di Andreone, il mago del favolone, e tra l'altro posso dare una bella notizia anche a tutti gli ascoltatori di lingua inglese, perché è stato tale il successo di Andreone il mago del favolone che dalla prossima settimana ci sarà anche la versione anglofona, quella di Andrew the Fairy Tale Wizard, che potrete trovare anche su YouTube a tutte quante le latitudini. Andreone, grazie anche oggi, come sempre, come Clark Kent adesso entra nella cabina del telefono per rimettere i panni del supereroe dell'informazione economica finanziaria, meglio conosciuto come professor Andrea Di Stefano.
Thank you.
E allora, eccoci qua, comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Prof, mi raccomando, non cincischi quel telefono che si sente tutto, uno scric e uno scroc. Mi dica però una cosa, quando fa le sue riunioni su Zoom, le chiedono anche di fare un po' Andreone oppure...
No, mi fanno qualche battuta offline.
Ah, le fanno battute offline. Perfetto, ma restiamo invece online, restiamo sul pezzo, perché come dicevamo anche questa settimana abbiamo anche tuttora molti punti da mettere sulle il professor Di Stefano oggi voleva partire dall'Olanda. Dell'Olanda abbiamo parlato anche ieri nella rassegna stampa del Demone del Tardi. Si sta parzialmente incrinando anche all'interno della stessa compagine governativa la durezza con cui il premier Rutte ha sdegnosamente rifiutato qualunque ipotesi di solidarietà più larga con i paesi maggiormente in difficoltà. Ciò detto, c'è anche qualcuno che l'Olanda la sta aiutando ad essere leader dei falchi.
Sì, più di uno, perché se si guarda la lista delle aziende italiane che hanno trasferito o che hanno strutturalmente posizionato in Olanda la loro sede principale per ragioni puramente fiscali, i nomi sono di grande rilievo. Ricordiamo tra tutti le due principali che hanno proprio provveduto a fare questo trasferimento per ragioni fiscali negli ultimi 4-5 anni, stiamo parlando di FCA, cioè di Fiat Chrysler Automobiles e di Mediaset, ma in Irlanda troviamo anche il lusso con Prada, Gucci e Luxottica, troviamo la Ferrero, troviamo moltissimi operatori del settore alimentare. Quindi, come ha fra l'altro detto Conte, perché bisogna dire che questa volta il Presidente del Consiglio non le ha mandata a dire, in un'intervista a The Telegraph, che è il principale quotidiano olandese, ha detto esplicitamente: l'Olanda è tra i paesi che si avvantaggiano molto del contributo delle imprese italiane, perché molte grandi imprese che pur hanno i principali stabilimenti in Italia e ricavano i maggiori profitti nel nostro paese, poi beneficiano della legislazione fiscale olandese molto più conveniente. Qui i cittadini olandesi non hanno motivi di pensare che il rapporto con l'Italia li veda svantaggiati economicamente, né devono temere di dover pagare i debiti italiani. Quindi una dichiarazione come forse non avevamo visto negli ultimi anni, rilasciata al principale quotidiano olandese, che mette in evidenza esattamente questo mega fenomeno dell'elusione fiscale, che tra l'altro purtroppo riguarda anche imprese controllate dallo Stato, perché più di una volta si sono sollevate nelle assemblee degli azionisti violenti polemiche, perché per esempio le royalties per il settore petrolifero in alcuni comparti dell'energia pagate da Eni e Enel sono realizzate appunto in Olanda, perché il profilo fiscale è molto favorevole.
Quindi, dice il professor Di Stefano intingendo la sua lingua nel curaro, vergogna l'Olanda, si dice, quando non vuole concedere i corona bond, ma viva l'Olanda quando si tratta di avere delle condizioni fiscali più adeguate per quanto riguarda le aziende italiane. Tra l'altro, se lo ricorda chi era stata l'azienda italiana antesignana di questa passione per l'Olanda? Era stata la Miralanza in tempi non sospetti.
Ah, Miralanza, no, non me lo ricordavo.
Si ricordava la Miralanza che cantava Mira l'olandesina, Miralanza ti è vicina?
Ah no, francamente no.
Francamente non se lo ricorda, accadeva tanto tempo fa, ma come dire, la Miralanza in qualche modo ha gettato il seme di questa passione di certe aziende italiane per il territorio olandese. Ma visto che si sono citate le rigidità del Nord Europa e la questione dei corona bond, dobbiamo necessariamente arrivare a commentare lo scambio di lettere che sono state infilate nella buca di Repubblica in questi giorni. Ieri ha scritto Ursula von der Leyen cospargendosi il capo di cenere, oggi ha risposto Giuseppe dicendo: cara Ursula, come leggevamo in rassegna stampa, ciccicip, ciccicap, ma poi facendole notare che bene il sure poi ci dirà lei come si legge, ma bene sì ma non benissimo, perché alla questione dei Corona Bond sì, bisogna arrivare. Oggi c'è anche una parziale apertura di Dombrovskis, sempre sulle colonne di Repubblica, mentre invece, come ricordavamo, La Stampa dice che col cavolo che si arriverà ai Corona Bond, c'è già un patto franco-tedesco senza Corona Bond, intesa Parigi-Berlino su MES e BEI. Ci aiuti a fare un po' il punto della situazione?
Allora, cominciamo da SURE, che è il piano della Commissione europea, diciamo, per sostenere una sorta di cassa integrazione, in particolare nei paesi del sud Europa, i paesi più colpiti dalla crisi, ma tra questi si annovera anche la Francia. Stiamo parlando di un fondo da 100 miliardi di euro che verrà realizzato attraverso delle emissioni obbligazionarie a fronte di garanzie statali intorno ai 25 miliardi. Il piano ha degli elementi sicuramente positivi, anche per il fatto che la finalità, almeno per le dichiarazioni che sono state finora fatte in conferenza stampa dalla stessa von der Leyen, è finalizzato a sostenere una drastica riduzione dell'orario di lavoro per mantenere i livelli occupazionali. Molto discutibile il ricorso a un prestito per un piano di ammortizzatori sociali, perché non si capisce bene chi potrà mai rimborsare appunto queste somme, visto che si tratta prevalentemente di ammortizzatori, e quindi probabilmente si doveva andare a ricorrere a fondi straordinari del bilancio europeo piuttosto che a strumenti obbligazionari. Per quanto riguarda i Corona Bond, diciamo che non vedranno la luce mai, almeno non con questa con questa denominazione, perché è evidente che sono diventati un po' una specie di spauracchio che nessuno vuole agitare in alcune capitali, ma una formula intermedia dovrebbe vedere la luce, ancora non si sa quale, probabilmente lo capiremo prima di martedì, quando è previsto una riunione dell'Eurogruppo, e l'ipotesi è che si vada verso un mix di obbligazioni tra obbligazioni garantite dal MES e obbligazioni garantite dalla Banca degli Investimenti, della Banca Europea degli Investimenti, a seconda delle finalità per le quali la somma complessiva dovrà essere messa a disposizione. Quello che mi sembra importante è sottolineare che comunque il problema, al di là delle caratteristiche della struttura del prestito, il vero nodo sono le risorse e le finalità. Ora si parla di 3.000 miliardi, una cifra che diventa molto più ragionevole per far fronte agli effetti economici devastanti della crisi pandemica, e la finalità non solo appunto per compensare la crisi e quindi andare a sostenere imprese e redditi dei lavoratori, ma si spera anche per investimenti, come si richiede da più parti, quegli stessi investimenti che finora l'Europa non era mai riuscita a fare, per esempio in infrastrutture immateriali, pensiamo alla questione della banda larga a livello europeo per tutti.
Oserei dire perfetto, il professor Di Stefano, dopo aver intinto la lingua nel curaro, adesso l'ha intinta nella tavolozza di Raffaello, restituendoci un affresco ineccepibile dello stato delle cose. Tra l'altro, visto che stiamo facendo in questi giorni difficili anche della didattica online, capitale dell'Olanda?
Capitale dell'Olanda è l'Amsterdam.
Giusto, anche perché lì è la classica domanda trabocchetto, perché Amsterdam è la capitale dei Paesi Bassi, ma l'Aia è la sede del governo. Lo diciamo a tutti i ragazzi all'ascolto che magari oggi hanno la didattica online con geografia, ma visto che al centro del SUR ci sono appunto gli ammortizzatori sociali, dobbiamo arrivare ai numeri della disoccupazione. Alcuni li leggevamo poco fa, numeri che si stanno allargando, questi sì, con curva esponenziale. Settimana scorsa davamo il numero clamoroso dei 3.300.000 disoccupati negli Stati Uniti, in una settimana si è raddoppiato, stamattina davamo l'altro numero che era 6.600.000, ovvero il doppio esatto, che corrisponde al 6% dell'intera forza lavoro negli Stati Uniti.
Sì, si va purtroppo di record in record negativo. Dicevamo settimana scorsa che 3,3 milioni in una sola settimana aveva stracciato tutti i record negativi storici da quando appunto viene registrato la richiesta di sussidi di disoccupazione, come purtroppo era prevedibile. Questo record è stato ampiamente stracciato dal nuovo dato. La scorsa settimana sono 6,6 milioni gli americani che hanno chiesto i sussidi, così si è balzato a 10 milioni appunto di disoccupati negli Stati Uniti, ma le previsioni purtroppo sono ancora peggiori. In questo sembra averci azzeccato in particolare la prima stima, che era stata quella di Goldman Sachs, che appunto, facendo un'analisi di tutti i settori che sono colpiti dal lockdown statunitense e incrociandolo con i dati del PIL americano, che lo ricordiamo è per più del 75% realizzato dai consumi delle famiglie, stima appunto che i disoccupati potrebbero raggiungere al picco della crisi i 30 milioni di persone, con poi un probabile rientro al lavoro di una parte di questi disoccupati, ma sarebbe un tasso veramente molto elevato, perché significherebbe arrivare alla soglia del 30% come tasso di disoccupazione, un dato che non si vedeva dai tempi della Grande Depressione. È vero che non è un paragone accettabile, perché in questo caso appunto è probabile che con il superamento della fase di confinamento più dura molte attività possano riprendere, ma nello stesso tempo molte attività non riusciranno a riprendere, anche se il Congresso degli Stati Uniti, lo ricordiamo, ha approvato un pacchetto di misure da 2.200 miliardi per aiutare, oltre ai disoccupati, le famiglie e le imprese, e quindi si sta già ipotizzando che il Congresso possa essere chiamato ad aumentare ulteriormente il finanziamento per il sostegno all'economia, al fine appunto di evitare che la recessione, che lo ricordiamo, nel primo semestre stimata negli Stati Uniti a oltre 2 punti percentuali, cioè tra il 15% e il 20%, possa essere ancora più ampia e soprattutto più lunga di quanto vogliano gli stessi decisori pubblici statunitensi.
Intanto, a proposito di numeri scioccanti e di previsioni, si erano fatte previsioni a due cifre al negativo per quanto riguarda la caduta dei PIL delle varie aree economiche. Invece adesso le previsioni cominciano ad assestarsi su previsioni sempre inquietanti ma meno scioccanti. La Germania stima un meno 5,7% per l'intera area euro, per l'Italia si stima tra il meno 6 e il meno 9.
Sì, questi sono i primi dati ufficiali, perché quelli che avevamo visto fino alla settimana scorsa erano quelli delle banche d'affari e di qualche istituto di ricerca. Ora la previsione ufficiale della Germania è arrivata da un panel di consulenti del Ministero dell'Economia, che stima fino al meno 5,4 la contrazione del PIL 2020. Il ministro dell'Economia Altmaier sostiene che potrebbe andare un po' peggio, meno 5,7, questo dovrebbe essere appunto un dato un pochino migliore del previsto. Di che cosa si tratta, come si realizza questa contrazione? Beh, la recessione più profonda è ovviamente quella legata al settore industriale. IFO prevede un taglio dei fatturati e delle vendite del 20%, almeno nel primo semestre, e poi una ripresa nel secondo semestre, anche se piuttosto lenta, non una ripresa a V, perché gli economisti in queste settimane si dilettano con i vari schemi di previsione, una ripresa V, una ripresa a U o una ripresa a L, sostanzialmente i tre modellini economici. La ripresa V sarebbe caduta verticale ma anche recupero immediato, una ripresa U è appunto quella che è molto più probabile, cioè caduta verticale e una ritorno poi alla crescita e recupero di parte della perdita, ma non così rapida come nel primo modello. e per ora si dovrebbe scongiurare, almeno a livello europeo, un effetto L, cioè dove la caduta del PIL è molto consistente e poi si ha un andamento piatto dell'economia, che significherebbe una perdita secca di fatturati, imprese e posti di lavoro.
E poi c'è anche, se non ricordo male, la ripresa a U, ma con la dieresi, che è quella tipicamente tedesca. A proposito di tedeschi, non me l'ha messo in scaletta, ma visto che le banche fanno previsioni, ieri c'è stato il colpo basso di Commerzbank, che ha detto vendete tutti i BTP italiani perché sono destinati a diventare spazzatura.
Sì, Commerzbank l'ha tirato fuori sotto
Commerzbank, perché sennò poi ci dicono che
Sì, è vero, l'ha tirato fuori il commissario, sottosegretario Buffagni. Ha dato una comunicazione sulla vendita dei titoli di Stato italiani, poi l'ha giustificata dicendo che si tratta semplicemente di un'indicazione sul rating, ma è evidente che il rischio, appunto, di queste vendite massicce esiste. Per fortuna esiste anche l'ombrello della BCE, che dopo gli iniziali tentennamenti, come è noto, ha sospeso anche la regola della ponderazione nell'acquisto dei titoli, e di questo si vede abbastanza bene nell'andamento dello spread, che risente degli acquisti, appunto, decisi dalla Banca Centrale Europea per sostenere l'andamento dei titoli di tutti i paesi dell'Eurozona, indipendentemente dal peso specifico di ciascun paese e di ciascuna economia rispetto alle dimensioni dell'area euro.
Avremo bisogno di più o meno 6 trasmissioni per far star dentro tutti gli argomenti che oggi ha messo in scaletta, una scaletta che ha riempito un po' come quei carrelli della spesa che si vedono in questi giorni, in cui si porta via di tutto per non dover tornare al supermercato. Vediamo che cosa riusciremo a fare nella seconda parte del giorno delle locuste. Al limite selezioniamo un po'. Le dico tutto questo perché siamo già arrivati al momento in cui dobbiamo andare in pubblicità. Torneremo tra poco poi con il punto della situazione, ma non solo, e torneremo anche con il professor Alessandro Santoro. Lei non se ne vada, non metta giù, attenda lì che tra poco ripartiamo.
Sono qui.